I jeans di Garibaldi, ovvero come Celestina vinse la sua battaglia, di Luisa Mattia e Paolo Daltan, edizioni Cartusia. Legge Daniela Gattorno.
Notte. Una notte nera che pesava sulle spalle come un mantello bagnato. Giuseppe seguiva il passo irregolare di suo padre lungo un sentiero sassoso. Lontani bagliori e qualche raro scoppio segnalavano che la battaglia continuava laggiù nella piana.
«Dai, Pinin, che ci siamo quasi!»
Dove erano diretti? Se lo domandava da un po', da quando suo padre, capitano Garibaldino, s'era inerpicato sulla montagna, seguito da lui, Giuseppe, detto Pinin, 12 anni, una coccarda tricolore al braccio, il tascapane ormai vuoto e una borsa piena di bende e alcol. Non una pistola né un moschetto, nessuna arma per i bambini del generale, ma lavoro. Tanto. In quei giorni strani, da quando erano sbarcati a Marsala, Pinin s'era dato da fare a portare ordini, a raschiare fango dagli stivali degli ufficiali, a medicare ferite superficiali e a distribuire medicine. Adesso, le gambe molli di stanchezza e gli occhi gonfi di sonno, seguiva suo padre. Andavano nella notte. Il padre avanti, con la borsa dei ferri da chirurgo a tracolla.
«Vedi, laggiù, una luce!»
Vedeva la luna. Quella sì, c'era. Grande, bassa, di un color oro che la faceva irreale. Piena. Illuminava il terreno di un chiarore obliquo e intenso, che faceva risaltare l'ombra dei sassi e dei cespugli radi a ridosso del sentiero. Altre luci no. Eppure suo padre, Fioravante Pagani, medico di Novara, al momento capitano di Garibaldi, camminava deciso, indicando. Vide, solo quando fu a pochi passi, una porta di legno mezza aperta. Alzò gli occhi a considerare la casa, poco più di una capanna, col tetto basso e due finestrelle con gli scuri.
«Pinin!»
La voce stanca del padre lo invitò a entrare, mentre si dava da fare per accendere una candela, appena un mozzicone di cera poggiato su un piattino di terracotta. Il bagliore tremolante della fiamma gli consentì di guardarsi intorno. Il pavimento di terra battuta era bagnato di umidità. Quattro assi a fare un tavolo, una sedia di paglia e un paio di panchette di legno. Minuscole. In un angolo un pagliericcio, incastrato in una rientranza del muro. Accanto al pagliericcio fumava un braciere di ferro. Pochi legni brillavano ancora del fuoco appena spento.
«Sono scappati via!»
«Chi?»
«Quelli che vivono in questa casa!»
A Giuseppe pareva somigliasse a una cuccia, a un ricovero per animali in transito. Dov'era il conforto del fuoco acceso, delle stanze ampie e di un letto? Neppure le finestre, in quello spazio che suo padre chiamava casa, sembravano avere una linea, un senso. Aprivano sul buio e sulla polvere del sentiero. Aprivano sul niente.
«Ma che fai lì in piedi? Siediti! Togliti le scarpe!»
Fioravante s'avvicinò al figlio.
«Oddio mio, che faccia! Sei stanco!»
Gli accarezzò una guancia, gli sorrise appena, lo costrinse a sedersi sulla sedia con delicatezza. Gli teneva ora una mano sulla spalla.
«Oh, non avrei dovuto portarti con me»,
Ne abbiamo già parlato tante volte, papà. Sono ormai grande e tu hai bisogno di un infermiere.
Ma sei un bambino ancora, Pinin.
Anche se sei alto come il generale.
Non è tanto alto lui.
Giuseppe colse un sorriso divertito sulla faccia del padre.
Allora diciamo che sei alto come un uomo,
si corresse.
Va bene?
Va bene.
Ma non sei un uomo ancora.
Ma qui lo diventerò.
Già,
mormorò Fioravante, lasciandosi andare su una delle panchette.
Qui lo diventerai. Ah, sono tempi duri, così duri. Ma tu lo sai, vero Pinin, perché sono venuto qua con Garibaldi?
Credo di sì.
Lo sguardo del padre lo intimidiva.
L'ansia che percepiva nella sua voce lo preoccupava.
Dimmelo allora.
Per dare un avvenire alla nostra patria, l'Italia,
disse convinto il ragazzo.
Per dare un avvenire, sì, a te, ragazzo mio, a te, senza tiranni nella libertà, l'avvenire. Beh, adesso sdraiati un po' e riposa.
E tu?
Io aspetto.
Sapeva bene cosa aspettava suo padre. Di lì a poco i bagliori della battaglia si sarebbero affievoliti e così gli scoppi dei fucili e le grida. Sarebbero allora affiorati i lamenti e il cigolio di qualche carretto che portava in salvo i feriti. In salvo dal dottor Pagani, garibaldino, aiutato da suo figlio, l'infermiere Pinin.
Dormi, dormi un po'.
Lo invitò ancora Fioravante. Lui si raggomitolò sul pagliericcio basso, accanto al braciere spento. Teneva gli occhi chiusi e lasciava che la stanchezza lo prendesse poco a poco. Il sonno avanzava, ma nel dormiveglia gli sembrò di sentire un fruscio tra i rami degli alberi là fuori e insieme lo scalpiccio dei passi di suo padre sul pavimento. Percepì con chiarezza lo sfregare del fiammifero sulla pietra. Fioravante s'era acceso una sigaretta ed era uscito fuori a fumare. Giuseppe si rilassò e il sonno lo prese, finalmente. Durò poco. Un rumore come di topi nel grano e si ritrovò faccia a terra.
La candela spenta, il buio nella stanza.
«Ma chi è? Che succede?»
L'ansia gli tagliava il fiato. S'accorse di balbettare. Solo un soffio sulla faccia e uno strano ansimare.
Chi c'è?
Non riusciva a vedere niente l'intorno. Sentiva bene, invece, il movimento frenetico di una volpe? Un lupo? Qualcosa accanto a lui veniva trascinato. Un frusciare che non riuscì a distinguere.
«Mi riprendo il letto mio!»
Una voce infantile, secca e tagliente come una lama, gli si piantò nelle orecchie.
«Eppure il mulo!»
«Ma che mulo?»
«Il mulo mio, piemontese! Quello che si è preso Calibardo!»
«Ma che volevano da lui? E suo padre dov'era? Era in balia di un'ombra, di un fantasma!» «Io non lo conosco, questo Calibardo!»
Voci nel buio, quella di suo padre su tutte.
«Di qua, soldati, di qua! Ci siamo, manca poco! Venite!»
In un guizzo, l'ombra che lo aveva assediato guadagnò la finestra, mollando a terra il pagliericcio. Nel contrasto della luce lunare, riuscì a distinguere il profilo deciso di una ragazzina, la figura slanciata, i piedi nudi. Fece per inseguirla, ma il tempo di affacciarsi ed era già sparita nella notte. Tornò sui suoi passi e sollevò il pagliericcio addossandolo al muro scrostato.
«Pinin, prepara le bende! Ma perché hai spento la candela?»
Non ebbe il tempo di raccontare nulla. Fioravante irruppe nella stanza seguito da un drappello di giovani garibaldini, i volti sudati, chi con una ferita sulla fronte, chi con un colpo di fucile nel braccio. Li medicarono. L'alba arrivò presto. Chi non poteva camminare salì su un carro trainato da un mulo. Giuseppe, dietro a suo padre, andava. «A Palermo», aveva detto Fioravante.
«A Palermo»,
aveva ripetuto lui.